Sì.
tenendo presente una cosa proprio come premessa, che noi stiamo lavorando con un criterio sinodale. Nessuno di noi arriva con la verità già fatta, il pacchetto di verità da mettere lì per alcune situazioni o che cosa. Stiamo lavorando e quello che è stato detto credo che faccia emergere questo lavoro. Io sono, la prima cosa che voglio dire è che sono estremamente grato a questo lavoro che sta avvenendo, come sono grato a quello che è stato fatto dalle quattro persone che hanno dato un po' il loro sguardo su ciò che i piccoli gruppi sinodali ci avevano messo tra le mani. Quindi la mia parola non è una parola di definitività o di traccia di una strada che bisogna seguire, perché lo dico io. Ma io sto camminando con voi, state camminando con me, con i sacerdoti, con i laici, con le persone consacrate. E stiamo camminando cercando appunto di comprendere, perché a questo bisognerà pure arrivare, non soltanto a formulare delle belle tesi, ma a dare alla nostra Chiesa dei consigli, delle strade, dei percorsi da fare, plausibili, possibili, concreti. Bisogna arrivare lì, perché se arriviamo ancora a continuare a descrivere quello che c'è e i bisogni che abbiamo, e dopo rimaniamo lì. Il Sinodo ha bisogno anche di dire a questa Chiesa come fare a camminare, su quali strade. Abbiamo sentito quante sono, evidentemente le cose che sono state dette, quindi ci vuole un sano discernimento che chiama sempre in causa l'ascolto dello Spirito, queste relazioni aperte alla comunione, nella consapevolezza di essere in un momento di trasformazione che chiede risposte e cammini a lunga percorrenza, non in chiave di emergenza. E peraltro, tra parentesi, c'è tutto quello che sta vivendo la Chiesa, anche la Chiesa universale, sul percorso di fronte alla famiglia e di fronte a tutto ciò che questa parola oggi significa, soprattutto per le sue ferite che porta con sé, che sono così diffuse, almeno nel nostro mondo occidentale, quasi da diventare un'epidemia. Non è che noi non possiamo dire, certo possiamo dire, ma teniamo presente che sta tutta la Chiesa riflettendo su questo. Quindi io vi sono grato che non avete fatto come il sinodo di Bolzano, che ha detto che bisogna comunque dare la comunione ai separati divorziati. Non è il nostro potere. Quindi tutto quello che cammina su quella strada non deve essere messo da parte, deve essere detto, motivato, sapendo che poi, non è solo questa la questione, sapendo che poi effettivamente solo l'ultima parola ce l'ha il Papa, ce l'ha il Consiglio, ma proprio perché ha una dimensione così vasta e così importante che bisogna fare anche attenzione a ciò che ci verrà detto da lì, e ne avremo anche la possibilità. Qualche volta mi rimane un po', non mi rimane almeno, sembra che mi rimanga un po' sottinteso, quasi un desiderio di riconquistare alcune posizioni che abbiamo perso. Più che non la vocazione di annunciare e testimoniare il Vangelo in questa situazione culturale e religiosa che vorrebbe cancellare la dimensione spirituale trascendente della vita. Non c'è lo scontro sulla libertà di stampa con la storia di Charlie Hebdo. C'è lo scontro sul fatto che se la dimensione spirituale, quella che il Papa Francesco chiama la dignità trascendente di ogni uomo, faccia così parte della sua persona, della dignità della sua persona, da non poter essere derisa, irrisa, scartata, ma rispettata. Come le cose fondamentali che riguardano la realtà più importante della vita umana e della dignità della vita umana, quando si irride uno perché non ha lavoro, o perché è omosessuale, o perché ha qualche disabilità, questo non lo si irride. E irridendolo vuol dire che si va contro la dignità dell'uomo. La stessa cosa dovrebbe avvenire anche per la dimensione religiosa, perché non è soltanto una fede in qualcosa o in qualcuno, ma è una fede che orienta la vita e quindi lo svolgersi delle attività vitali dentro la società a partire da quella convinzione fondamentale che dà senso alla propria esistenza. Quindi noi dobbiamo imparare a star dentro in questa società qua. Ci sia antipatica o meno, qualche volta ci viene voglia di lasciare cadere le braccia, ma è questo che dobbiamo vedere. Non tanto rivedere qualcosa che forse è andato male, qualcosa che abbiamo perso. E noi non ci troviamo sprovvisti da quel punto di vista qua. In questi anni, ancora prima, abbiamo messo in cantiere molto materiale. Ci sono tanti operai del Vangelo, abbiamo bisogno, e il cammino sinodale lo consentirà, di condividere per uscire, annunciare, abitare ed educare e trasfigurare, sono le tracce del convegno di Firenze. Salvo poi quello che dirà il Papa, perché di solito il Papa veniva e concludeva. Francesco ha detto, no, vengo e parlo prima. Io comincio a parlare, dopo voi andate avanti. E quindi vedremo un po' come far coabitare un po' tutte le cose con quello che lui ci dirà. E come al solito sarà qualcosa di molto immediato, anche di molto importante. Ci sono state delle domande puntuali, qui andrò, almeno alcune le andrò affrontando un poco. E altre invece no, ma cerco di fare insomma qualcosa che riprenda dentro tutte le osservazioni che sono nate dalla visione e dalla lettura di questi contributi che i piccoli gruppi sinodali ci hanno dato e che sono stati davvero inaspettati, inaspettati per il numero e inaspettati per il contenuto, e che dicono una cosa appunto che forse vale la pena di risottolineare, che quando si parla di cose serie e con metodo, serie vuol dire che interessano la vita, e si usa un metodo preciso, rispettoso di tutti, la gente c'è. Forse bisognerà tenerlo presente anche nel futuro, nello scegliere, poi evidentemente un conto è parlare del cammino di tutta la diocesi, un conto delle unità pastorali, delle altre cose. Anzitutto la voce comunità, quella che ricorre continuamente. Io sono convinto che ne parliamo troppo, troppo non perché non ne valga la pena, ma perché forse non diamo quel contenuto, non siamo ancora capaci di dare quel contenuto che invece si dovrebbe avere. La parola comunità ha dentro di sé il termine munus, che ha due significati. Dalla prima parte è il dovere, l'obbligo, il compito, munus, di amministrare la giustizia. Dall'altro è un dono. Ma è un dono che si deve fare, non quello che si riceve. Munus è il dono che si dà, e il dono da dare è un evento di donazione. Quelli che vivono nella vita comune vivono l'obbligo del dono. I nostri religiosi che hanno questa dimensione di vivere nella comunità hanno l'obbligo, la legge del dono, che non significa una costrizione o un obbligo di dover donare qualcosa, ma l'esigenza di uscire da sé per donare se stessi, per fare di se stessi e della propria vita un dono. Questa è allora la descrizione della comunità. Certo, ognuno di noi potrebbe averne un'idea, proporne dei modelli, tracciare il volto ideale, dire le difficoltà. E questa è la voce che forse rende possibile rispondere a tante altre domande, una volta che sia chiarita questa: ministeri, formazioni, relazioni preti laici, missione. E la stessa struttura della rivelazione cristiana è essere orientata alla creazione di una comunità. Non è un optional, ma è una dimensione costitutiva della fede, che è anche una dimensione storica e quindi sottoposta a dei cambiamenti. Forme migliori di comunità di quelle che conosciamo, caspita se ce ne sono, e non sono anche auspicabili, non sono possibili. E forse non è neanche necessario costruirle sulle rovine delle precedenti o aspettare che queste vadano in rovine per fare qualcosa d'altro. L'Evangelio di Gaudio ci dà alcuni criteri equilibrati e saggi per valutare come le strutture siano chiamate a custodire dei valori e non viceversa. Quelle possono modificare, ma i valori no. Evangelio di Gaudio numero 28. La parrocchia non è una struttura caduca. Proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l'unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà a essere la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie. E questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa, separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito di ascolto della parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, della carità generosa, dell'adorazione, della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti di evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di un costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l'appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancor più vicine alla gente e siano ambiti di comunione di vita e di partecipazione e si orientino completamente verso la missione. Subito il numero dopo, 29, parla delle altre istituzioni ecclesiali, comunità di base, piccole comunità, movimenti di altre forme di associazione, che sono una ricchezza della Chiesa, che lo Spirito suscita per evangelizzare tutti gli ambienti e i settori. Molte volte apportano un nuovo fervore evangelizzatore e una capacità di dialogo con il mondo che rinnovano la Chiesa. Ma è molto salutare che non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca della parrocchia del luogo e che si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare. Questa integrazione eviterà che rimangano solo con una parte del Vangelo e della Chiesa o che si trasformino in nomadi senza radici. Quindi qui abbiamo già non solo un riferimento, ma una strada. È una strada da far emergere. La parrocchia ha saputo dire, mi ricordo che sempre è stato nel sinodo del 99, che Martini, appunto, l'ho già detto questa cosa, ma mi ha molto colpito, aveva tratto nella sua considerazione finale del sinodo queste tre cose. Mi piacerebbe che la Bibbia diventasse un libro di testo nelle scuole. Non perché bisogna conoscere la rivelazione del Signore, ma bisogna conoscere che il Signore ha voluto incarnarsi dentro un popolo e l'ha condotto nella libertà a far sì che a questo si possa credere. La seconda cosa, mi piacerebbe che allora c'erano movimenti molto più importanti, forse, che si esprimevano con forza e con qualche volta un po' di pretesa di dire che il modo per vivere la Chiesa, la propria vocazione cristiana, era solo quello lì o comunque soprattutto quello lì e non altri. La parrocchia, dice, sogno una parrocchia che sia capace di essere proprio casa tra le case, che non dimentichi nessuno per il semplice motivo che ci abita a fianco. E il Signore non dimentica nessuno perché lì Lui c'è e Lui abita a fianco a tutti noi, qualsiasi persona, qualsiasi ideologia, qualsiasi comportamento abbia. E la terza cosa, 99, diceva che forse bisognava riguardare un poco i testi di morale sessuale proprio in forza di quello che stava succedendo e che oggi è venuto a galla in una maniera abbastanza forte. Quindi la parrocchia ha saputo dire tanto, contatto, vicinanza all'aziende, essere ambito dell'ascolto della parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, della carità, dell'adorazione, della celebrazione. E allora questo si accompagna a una visione di essere come comunità di comunità, ambiti di comunione viva e di partecipazione che si orientano sempre più verso la missione. Sono queste le connotazioni che non dovrebbero venire a mancare, se vengono a mancare bisogna riconquistarle. In che modo? Tutti parliamo, e l'abbiamo sentito ripetere, di corresponsabilità battesimale, di carismi, di ministeri in comunione. Però non dovrebbero essere solo parole. Come facciamo a metterci in cammino e fare esperienza di un ascolto della parola che conduca all'incontro vivo con Gesù Cristo e da qui necessariamente con gli altri e alla fine con se stessi, come abbiamo sentito anche un momento fa. Ascolto e incontro che sono avvalorati dall'esperienza dei piccoli gruppi sinodali che si sono riconosciuti come fondamentali e qualificati. Quali elementi disegnano la possibilità di quella positività di questa esperienza? L'ho detto prima, ciò che è essenziale della fede, l'andare al cuore del dialogo col Signore, questo ha ancora grande attrattività. Scoprire il proprio vissuto come il luogo teologico, cioè come spazio dentro il quale si vive e si racconta la propria fede. Emergono questa ricchezza di relazioni più prossime, di conoscenze più concrete e di appartenenza. Il ritrovarsi insieme come fratelli e sorelle, proprio nell'uguaglianza battesimale. Non ci distingue nella scienza, nella coscienza, nella che so io tutte le altre cose. Solo quello di avere una uguaglianza che nasce nel dono del battesimo e la libertà, la gratuità anche della presenza, nessuno è stato obbligato, eppure molti hanno partecipato e vorrebbero ancora in qualche modo essere presi dentro questo cammino insieme. Quindi sono questi i tratti in fondo di un cammino che è aperto all'azione dello Spirito Santo, che sa mettere insieme persone diverse, con esperienze di fede diverse, ma tutti accomunati nella fraternità della ricerca del medesimo Dio. Ma allora qualche elemento da sottolineare, almeno di quelli che ho sentito, ho visto, ho scritto. Desiderio che queste comunità siano piccole, ma un segno nel territorio. Radunate nella preghiera, nell'ascolto della parola, disponibile a lasciarsi educare al servizio, a una evangelizzazione che è anzitutto una rete di presenze, di vicinanza, di contagio, di sensibilità, di relazioni belle. È una speranza per il nostro tempo che è descritto con un grande anonimato, come un grande anonimato, come una grande possibilità di dispersione. Allora forse, più che parlare di andare dal centro alle periferie, dovremmo pensare a periferie animate da un centro, da un nucleo vivo, di persone che non fanno cose straordinarie, ma si incontrano, si ascoltano, si lasciano educare alla sollecitudine per i bisogni degli altri, ne assumono la responsabilità, il mandato, allora diventa frutto di un'assiduità alla parola, di uno sguardo che è affinato sempre dalla fraternità. E allora non mi pare di poter vedere un'incongruenza di questo con il rimanere delle parrocchie o delle unità pastorali, che hanno il significato appunto di dire la comunanza di una fede, di un battesimo, di un'eucaristia, di un cammino. cammino che bisogna fare perché si creino sempre più condizioni di comunione per tutti, non solo dei gruppetti che si trovano. Sono lo strumento per progettare, per favorire il confronto, il reciproco aiuto, preti, operatori pastorali, laici, uomini, donne, per garantire che la Chiesa vive ovunque, nelle piccole o nelle grandi comunità. La ministerialità. Negli atti della settimana della Chiesa Mantovana del 2011 ho scritto così: negli anni scorsi ho chiesto che nelle comunità venissero individuate alcune persone, uomini e donne, che si ponessero al servizio del cammino della comunità in stretta unione con i sacerdoti, per responsabilità prettamente laicali, gestite in comunione di spirito e in aperta comunicazione reciproca. Confermo e rinnovo ancora la richiesta. Ci si riferiva a degli incaricati stabili per il collegamento e la comunione ecclesiale, all'incaricato per la parola, ai gruppi ministeriali. E di questi ultimi, con un mandato esplicito, pensate in particolare per le comunità senza parroco residente, ho chiesto che se ne studiassero le prospettive, in particolare nei consigli pastorali e nei consigli per gli affari economici, luogo dove si tiene il consiglio. E nel 2010 avevamo riflettuto sulla partecipazione dei laici alla cura pastorale. Partecipazione dei laici che potesse esprimersi in forza di un incarico riconosciuto e stabile, affidato dall'autorità ecclesiastica a laici che ne sono ritenuti idonei. Oltre ai ministeri, quello del coordinamento e dell'animazione, riservando ai presbiteri impegni di discernimento, di comunione e di presidenza nella progettazione della vita della comunità. E allora penso anche a quei ministeri che sono invocati dai nuovi bisogni, dalle nuove necessità che il contesto sociale lascia emergere e di cui anche noi siamo protagonisti: il dialogo culturale interreligioso, la desertificazione spirituale, la malattia, la morte, le famiglie frantumate. Quante volte abbiamo detto queste cose? Abbiamo bisogno di finire lì, di andare lì, non di metterci il naso per curiosare, ma di metterci Gesù. Non possiamo sottrarci a questa ampiezza, altrimenti la comunità e i ministeri implodono in se stessi. E lo spostamento dell'attenzione è necessario, non si tratta più di sottolineare il ping pong tra preti e laici, uomini e donne. Al cuore c'è la comunità e il profondo legame che la attraversa tra cammino spirituale, vocazione e mandato. Ogni comunità parrocchiale potrebbe o dovrebbe fermarsi in modo collegiale, pacato, con un tempo disteso e chiedersi come vuole essere, come vuol celebrare, come vuol servire oggi. Vado velocemente, perché era anche argomenti abbastanza importanti, formazione dei seminaristi, poi anche dei sacerdoti, messaggio di Papa Francesco all'Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana del novembre scorso, che è stata dedicata a questo, sia la formazione permanente dei sacerdoti, poi si è parlato moltissimo, e forse anche di più, di quella dei seminari. Ministri liberi dalle cose e da se stessi, che rammentano a tutti che abbassarsi senza nulla trattenere è la via per quella altezza che il Vangelo chiama carità, e che la gioia più vera si gusta nella fraternità vissuta. Qui mi chiedeva di evitare sia la figura di preti clericali, il cui comportamento rischia di allontanare la gente dal Signore, sia di preti funzionari, che mentre svolgono un ruolo cercano lontano da lui la propria consolazione. Noi stiamo vivendo anche con i sacerdoti tutto un cammino che abbiamo già percorso dallo scorso anno, da giugno dello scorso anno. Mercoledì avremo una assemblea che appunto dovrebbe provare anche un po' come descrivere o comunque indicare il cammino da percorrere. E perché questo è un interrogativo che si pone tutta la Chiesa italiana e si estende appunto ai seminaristi e ai presbiteri insieme. Con i seminaristi abbiamo già creato una equipe in cui attengono anche delle persone che conoscono le scienze umane, proprio perché questo accompagnamento possa diventare effettivamente concreto. E forse avrete anche saputo che da quest'anno noi avremo le ordinazioni presbiterali e le ordinazioni diaconali, ma dopo di ciò, dopo le ordinazioni diaconali, il percorso non sarà segnato da una data fissa alla quale arrivare, ma sarà segnato dalle iniziative che verranno poste, da un diaconato lungo che permetta appunto a questi ragazzi di arrivare già non esperti come qualche volta si pensano, perché lo studio, l'ultimo, magari le ultime cose danno un po' la sensazione di saperne un pochettino di più, ma capaci di inserirsi in una Chiesa che ha la sua storia, che ha le sue caratteristiche, ha i suoi difetti, che ha i suoi limiti, ma anche i suoi pregi, e soprattutto il pregio di una grande fraternità, perché la storia e la vita della comunità ecclesiale è il luogo educativo dove si continua a imparare e ad apprendere dall'esperienza. Quindi non è un giudizio negativo su questi ragazzi qui a cui abbiamo chiesto di accettare questa decisione, assolutamente no. È una necessità che abbiamo rilevato, condiviso, perché proprio si presentino non quando arrivano come attori, requisendo un po' i carismi, ma ponendosi a servizio di una comunità che ci precede, che li precede. Donna, donne e ministeri, anche io non vorrei proprio, perché le donne non devono sentirsi una questione di cui parlare come se fosse adesso ci siamo accorti che ci sono, dobbiamo farlo, altrimenti chissà cosa succede, no. Non dovrebbero essere mai né eccezioni, ma persone che con il battesimo sono pienamente un soggetto ecclesiale, soggetto corresponsabile della vita della Chiesa a pieno titolo, con tutti gli ambiti, in tutti gli ambiti. La differenza deve saper custodire l'uguaglianza dentro e fuori la Chiesa. E a conclusione della settimana nostra del 2011, dicevo così, la donna ha saputo esserci sempre nella Chiesa, nella paziente e costruttiva posizione di chi, senza attendere incarichi e mandati, va, mossa dall'acutezza dello sguardo e dall'intelligenza del cuore, carica di amore. Sono le apostole della risurrezione, sentinelle della speranza, grembo di un futuro di salvezza, ma forse più che le mie considerazioni, bisogna, abbiate pazienza, ma bisogna leggere quel che dice l'Evangelii Gaudium, numero 104. La rivendicazione dei legittimi diritti delle donne, dice il Papa, a partire dalla ferma convinzione che uomini e donne hanno la medesima dignità, pongono alla Chiesa domande profonde che la sfidano e che non si possono superficialmente eludere. Il sacerdozio riservato agli uomini come segno di Cristo sposo che si consegna nell'Eucaristia è una potestà sacramentale con il potere. Non bisogna dimenticare, no. È una questione, perdono, ho sbagliato io, una questione che non si pone in discussione, ma può diventare motivo di particolare conflitto se si identifica troppo la potestà sacramentale con il potere. Non bisogna dimenticare che quando parliamo di potestà sacerdotale e ci troviamo nell'ambito della funzione, non della dignità o della santità, il sacerdozio ministeriale è uno dei mezzi che Gesù utilizza a servizio del suo popolo, ma la grande dignità viene dal battesimo, che è accessibile a tutti. La configurazione del sacerdote con Cristo capo, vale a dire come fonte principale della grazia, non implica una esaltazione che lo collochi in cima a tutto il resto. Nella Chiesa le funzioni non danno luogo alla superiorità degli uni sugli altri. Di fatto una donna, Maria, è più importante di ogni vescovo. Anche quando la funzione del sacerdozio ministeriale si considera gerarchica, occorre tenere ben presente che è ordinata totalmente alla santità delle membre di Cristo. Sua chiave e suo fulcro non è il potere inteso come dominio, ma la potestà di amministrare il sacramento dell'Eucaristia, da cui deriva la sua autorità, che è sempre un servizio al popolo. Qui si presenta una grande sfida per i pastori e per i teologi, che potrebbero aiutare a meglio riconoscere ciò che questo implica rispetto al possibile ruolo della donna, lì dove si prendono decisioni importanti nei diversi ambiti della Chiesa. Le donne rappresentano sempre per la Chiesa una fortezza, come una fortezza silenziosa della fede. Ma la domanda è, questo è inciso nelle sue strutture, nel suo modo di far crescere una comunità? Probabilmente non ancora, o non completamente. E allora è importante chiedersi quali spazi vengono proposti alle donne nella vita delle Chiese e se si tiene conto dei cambiamenti di sensibilità culturali, sociali. Il rischio è quello di fermarsi a un'immagine della donna da parte degli uomini di chiesa, ma a volte da parte anche delle donne stesse, un po' obsoleta, non più corrispondente alla realtà nella quale le donne fanno fatica a riconoscersi. Poi c'è infine la pastorale nelle fragilità, e la pastorale intesa come l'attenzione della Chiesa per la gente, l'espressione della sollecitudine di Dio per l'umanità, offrendo la buona notizia, la testimonianza, ed è una pastorale che deve accorgersi appunto del tempo in cui vive, delle persone tra le quali vive, dei bisogni che va a incontrare. Adesso il tempo è passato, non vorrei usufruirne di più, però io credo che possa concludere ancora con un grande grazie che faccio a tutti coloro che, come voi, hanno dedicato tempo, e lo dedicheranno ancora, e non poco, tempo, attenzione, lettura, preparazione, perché questo cammino che stiamo facendo è appunto un cammino che vogliamo, nel quale vogliamo mettere davanti ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle persone che crescono, ai nostri giovani che sono così pochi e tante volte non si sentono così anche loro amati o comunque aiutati. Vorremmo far sì che questa nostra Chiesa sappia dire parole che sono di consolazione, parole che sono di incoraggiamento. Quando a Papa Francesco hanno detto, ma insomma, quando lei parla di misericordia, che cosa intende in sintesi la più assoluta? E lui ha risposto, non è né lassismo né rigorismo, è accompagnamento. Se la misericordia è questa, se la misericordia di Dio è un Dio che ci accompagna sempre per ritornare a Lui, allora abbiamo davanti davvero molto da fare ancora, ma abbiamo la speranza che lo Spirito del Signore ci aiuti.
Grazie.